Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Oggi continuiamo rispetto a quello che avevamo iniziato settimana scorsa circa la vicenda Unipol DS BNL. La vicenda che è al centro anche di una richiesta al Parlamento, come sapete, di utilizzo di alcune conversazioni intercettate a cui hanno preso parte componenti del Parlamento e l'autorizzazione a utilizzare queste telefonate è stata chiesta nella sua veste istituzionale dalla GIP Forleo, peraltro raccogliendo gli elementi di indagine fatta dai pubblici ministeri e quindi tirando le fila di un'indagine precedente e chiedendo al Parlamento di poter utilizzare anche queste telefonate per l'individuazione di reati ulteriori rispetto a quelli ipotizzati nel procedimento a carico principalmente di consorte. Peraltro, proprio ieri sul Corriere della Sera usciva un articolo nelle pagine economiche dedicato alla telefonata di consorte con Fassino, consorte accusato anche di insider trading, titolava il Corriere, primo uso delle bobine con i politici. Noi invece ne facciamo un uso a beneficio dell'informazione, perché su questa vicenda è stata fatta parecchia polemica, ma come spesso capita, poca, diciamo, conoscenza diretta, e quale miglior conoscenza diretta delle telefonate medesime accluse nella famosa ordinanza della Forleo di richiesta dell'autorizzazione all'utilizzo di quelle telefonate. Il Corriere peraltro raccontava ieri appunto che è stato formulato un nuovo addebito, una nuova accusa per l'ex capo di Unipol, quella di insider trading, utilizzando proprio queste telefonate. Intanto le accuse fondamentali in questo procedimento sono due, quella di aggiotaggio, che in parole povere significa la compravendita, cioè fare affari, diciamo, sui titoli di una società da parte di soggetti che conoscono informazioni in virtù del fatto che sono dentro la stessa società i cui titoli sono oggetto di compravendita, fare, diciamo, compravendita di titoli di una società da parte di coloro che in virtù della posizione che ricoprono in quella società hanno informazioni che il pubblico non ha, che il risparmiatore comune non ha. In questo caso queste persone ovviamente sono titolari di informazioni che li mettono in una condizione privilegiata rispetto agli altri, ai comuni investitori e risparmiatori. Il reato è affine a quello di abuso di informazioni privilegiate a danno degli altri risparmiatori e generalmente dei piccoli azionisti, così come l'altro reato ipotizzato in questa inchiesta Unipol BNL, e va aggiunto politicamente Unipol DS BNL, è quello di insider trading, un reato che consiste nel provocare in maniera illecita il rialzo o il ribasso dei prezzi delle azioni attraverso la diffusione di notizie false e tendenziose turbando il mercato, e i magistrati inquirenti ipotizzano questo reato in relazione al fatto che i comunicati della Unipol, dicono, erano falsi, cioè ingannavano il pubblico, cioè di nuovo è un reato tipico che va contro i piccoli risparmiatori. Le pene peraltro vengono aumentate nel momento in cui questo reato si realizza rispetto alle pene base, che sono fino a 3 anni di reclusione per questo reato tipico, diciamo, di danno per i piccoli risparmiatori. La vicenda della scalata alla BNL da parte dell'Unipol è definita illecita dagli inquirenti di Milano e così la recepisce anche la GIP Forleo quando con la sua famosa ordinanza, quella che molto probabilmente, lei sostiene di sì, le è costata anche le traversie giudiziarie a sua volta dell'ultimo periodo, processi davanti al CSM, trasferimento per incompatibilità varie, eccetera. La scalata alla BNL, dicevamo, da parte di Unipol è, secondo gli inquirenti, illecita. Una operazione illecita, come comprovano non solo le conversazioni che noi sentiremo, ma anche gli altri atti dell'indagine, evidentemente. Le ricostruzioni documentali dei rastrellamenti occulti di azioni da parte della Unipol, di azioni della BNL, con la complicità di soggetti vicini, i comunicati che la Unipol fa al mercato, comunicati falsi e diversi dalla realtà sottostante, e la dichiarazione di persone direttamente informate dei fatti, come le deposizioni di Ricucci e dell'ex amministratore della Banca Popolare di Lodi e poi italiana Fiorani e di altri che hanno dichiarato nel corso degli atti di indagine. Il tentativo è quello di bloccare la offerta di pubblico scambio, l'OPS, l'offerta pubblica di scambio del Banco di Bilbao, che anche lui ha mire, essendo in parte azionista, ha mire di controllo sulla Banca Nazionale del Lavoro, sulla BNL. A questa offerta del Banco di Bilbao si contrappone quella coordinata dal governatore Fazio. Proprio oggi sul Corriere c'è la notizia di Fazio coordinatore, che peraltro non c'è nulla di nuovo, e degli altri soci occulti nella scalata occulta, che sono peraltro tutti citati, come abbiamo sentito già l'altra volta, in questi atti, che sono gli atti dell'indagine del PM e poi l'ordinanza della Forleo, che riassume, che raccoglie, che valuta questi atti e decide sì, chiediamo l'utilizzo anche delle telefonate, in particolare al Parlamento, e quello poi ha determinato le polemiche politiche. Ad ogni modo, dicevamo, l'operazione in sintesi è questa. La banca di Bilbao lancia un'offerta pubblica di scambio per il controllo della Banca Nazionale del Lavoro. Dall'altra parte, il governatore Fazio cerca di predisporre una risposta, tra virgolette, italiana e incarica Fiorani di sondare il terreno. La strada migliore sembra quella di coinvolgere Unipol, del resto dalle parole di consorte, Unipol era interessatissima a fare questo affare per conto anche dei DS, perché consorte, perlomeno nelle telefonate, dice chiaramente usa il noi, così come lo usano anche gli altri interlocutori, cioè Fassino, il senatore D'Alema, il senatore Latorre, chiedo scusa, e D'Alema usano il plurale, cioè la Unipol e i DS sono una cosa sola. Noi avremo la banca, dice nella famosa ultima, una delle ultime telefonate intercettate Fassino. Insomma, c'è un disegno molto partecipato. Loro dicono siamo spettatori, abbiamo fatto il tifo, anzi D'Alema dice che la politica non c'entra nulla, che i DS non favoriscono nessuno, lo dichiarerà in più occasioni in diverse interviste, proprio in quell'estate del 2005, alla quale risalgono le telefonate stesse, cioè mentre parlava con consorte D'Alema dichiarava che l'Unipol BNL non dipende certo dalla politica, che io nell'operazione Unipol non c'entro nulla, e invece molti dei suoi interlocutori, compreso il suo braccio destro, il senatore Latorre, dicono che D'Alema è una pedina fondamentale, perché lui può fare una telefonata a Caltagirone, lui può fare una telefonata della Valle, lui può fare una telefonata alle generali per sistemare le cose in maniera favorevole a Unipol. Questo perlomeno lo sostiene il suo braccio destro, il senatore Latorre. Tutto ovviamente da verificare, che sia poi successo effettivamente, però la convinzione di un uomo molto vicino a D'Alema che D'Alema possa sbloccare tante situazioni c'è tutta, anzi il senatore Latorre la ripete in diverse occasioni. E consorte stesso sollecita alla torre, dice guarda, dia Massimo di fare queste telefonate, così la nostra operazione va in porto. Però nel contempo D'Alema dichiarava pubblicamente, non ne so nulla, dell'operazione Unipol non c'entro nulla, eccetera, eccetera. A questo punto, dicevamo, per ripercorrere brevemente quanto abbiamo già sentito l'altra volta, Fazio indirizza Fiorani verso l'operazione Unipol BNL, perché parallelamente Fiorani era partecipe dell'altra scalata ritenuta dai magistrati illecita, quella all'Antonveneta. Indirizza dunque Fazio Fiorani anche sull'affare Unipol BNL e si individuano un gruppo di soci di riferimento, i cosiddetti contropattisti, perché in BNL c'è un patto che è quello che lega il Banco di Bilbao, Generali e l'imprenditore della Valle, e dall'altra parte c'è un contropatto che ha un certo numero di azioni sulle quali bisogna mettere le mani per controllare la banca. I contropattisti sono gli immobiliaristi cosiddetti, cioè il suocero di Pier Ferdinando Casini, Caltagirone, e poi Ricucci, Bonsignore, europarlamentare dell'UDC e titolare anche lui di una quota in questo contropatto, Bonsignore, Ricucci, Coppola, Caltagirone, insomma gli immobiliaristi. Trattandosi di immobiliaristi e non di banchieri, Fiorani contatta Caltagirone e individua in Unipol lo strumento attraverso il quale portare a compimento il disegno, voluto anche dal governatore di Banca Italia Fazio, di contrapporre al Banco di Bilbao quest'altra controscalata. Niente di illecito, fra virgolette, se non che l'illecito salta fuori, secondo gli inquirenti, nel momento in cui tutte le operazioni vengono svolte in maniera occulta, giusto appunto. I politici sono perfettamente consapevoli da queste telefonate del fatto che si stanno occultamente rastrellando delle azioni, non è dato di supporre evidentemente che trascurino e che non conoscano una legge, la legge Draghi, che impone invece diversamente di rendere pubbliche le proprie intenzioni a tutela dei piccoli azionisti e del mercato quando si supera una certa soglia, quella del 30% di possesso azionario, e invece Unipol arriva fino al doppio, al 60%. A quel punto l'offerta pubblica di acquisto non ha quasi più nessun senso, perché evidentemente non ci sono più contendenti. La Unipol controlla già il 60%, è già padrona senza aver pagato il sovrapprezzo, per così dire, cioè il giusto prezzo, la giusta remunerazione agli azionisti, al mercato. La legge impone che tu lanci l'offerta pubblica di acquisto quando sei sotto della maggioranza del 50%, proprio per consentire eventualmente ad altri un rilancio, in questo caso il rilanciante Cera, era il Banco di Bilbao, per consentire cioè che si alzi il prezzo, che gli azionisti vedano far fruttare, facciano fruttare e vedano salire le quotazioni delle proprie azioni. Evidentemente se un soggetto in maniera occulta rastrella la maggioranza assoluta fino al 60%, taglia fuori questo meccanismo di mercato, fa un danno per i piccoli azionisti e nel contempo c'è da verificare tutta l'ipotesi che chi gode di informazioni che il mercato non conosce, come i politici in questo caso, non abbia poi fatto beneficiato o fatto beneficiare qualcuno delle informazioni privilegiate di cui gode. Questo è un altro punto di interrogativo e per quello che i PM ipotizzano anche il reato di aggiotaggio, cioè la compravendita di titoli in relazione al fatto che si conoscono delle cose che gli altri, i cittadini comuni, i pantaloni di borsa, diciamo così, chi investe normalmente oppure chi è azionista, non conoscono. La questione dunque fondamentale è proprio quella. C'è la questione anche dei prestanome, perché Unipol a un certo momento è consapevole, Consorte lo è, lo dice in una telefonata, qui ci accusano di insider trading e di aggiotaggio, cosa che puntualmente poi si è verificata, per cui dobbiamo parcheggiare le quote azionarie della BNL che noi già controlliamo a terzi, a complici, a soggetti terzi. E questi sono una serie di altre banche e altri intermediari finanziari che sono appunto complici del disegno che secondo i PM è naturalmente un disegno illegale, illecito, criminoso, come si dice in gergo tecnico, giuridico. Sono complici anche questi altri istituti bancari che vengono puntualmente elencati. C'è stata tutta la ricostruzione, l'abbiamo vista l'altra volta, delle parole di Fiorani che, interrogato, racconta di come ci si trovi a casa del governatore Fazio, come un po' in famiglia, diciamo così, anche con l'avvocato Gianni, consulente del suocero di Casini, dell'immobiliarista e editore di giornali Caltagirone, il quale anche ha una quota, dicevamo, nella BNL, fa parte del famoso contropatto. Da lì si comincia a far partire il piano per la scalata. Il via libera di Fazio all'operazione Unipol BNL arriva tra la fine di aprile e i primi giorni del maggio 2005 e si elabora un progetto. Il progetto è quello, in poche parole, di arrivare al controllo assoluto, come dicevamo prima, in maniera occulta, con dei prestanome, commercializzando, diciamo così, acquisendo le azioni senza che il mercato lo sappia e diffondendo falsi comunicati. Questo è il nodo essenziale delle accuse che vengono rivolte a coloro che hanno condotto l'operazione Unipol e in primo luogo al presidente amministratore consorte e al numero 2 della Unipol, Ivano Sacchetti. Ci sono poi numerose testimonianze citate dai PM, numerosi documenti che sono appunto i falsi comunicati della Unipol, ce ne sono diversi, numerosi, di falsi comunicati al mercato della Unipol, citati dagli inquirenti, che arrivano a formulare in estrema sintesi l'ipotesi di aggiotaggio manipolativo e informativo, sono due sottospecie della questione di fondo, cioè io godo di informazioni privilegiate e ne traggo un indebito vantaggio. Il fallimento dell'operazione arriva nel corso della tarda estate di quel 2005 nel quale si svolgono i fatti, perché è legato all'ordinanza di sequestro preventivo delle azioni della Anton Veneta, l'altra banca legata all'altra scalata parallela intrecciata perché i protagonisti sono sempre un po' gli stessi. La scalata in questione viene bloccata, ma, sottolineano gli inquirenti, non viene bloccata solo dal sequestro delle azioni di Anton Veneta, viene bloccata anche perché prima dell'iniziativa giudiziaria le autorità di controllo, la Consob, le autorità di controllo del mercato, hanno a loro volta bloccato l'operazione. Si giunge dunque all'atto di incolpazione formulato dal pubblico ministero e depositato in udienza il 10 luglio del 2007. Qui facciamo il balzo verso i nostri giorni e le ultime polemiche. Il punto centrale è questo, è il pubblico ministero, prima del GIP Forleo, a depositare l'atto di incolpazione. Il GIP Forleo lo recepisce e chiede di suo, dice sì, anzi non chiede di suo, dice sì a un'altra richiesta del pubblico ministero, che è quella di poter utilizzare le telefonate dei parlamentari, perché da queste verrebbero fuori altre ipotesi di reato, oltre a confermarsi le ipotesi di reato a carico di Consorte e Sacchetti. Il giudice, dunque, in questo caso la Forleo, dopo che gli IPM hanno investigato, è chiamato a decidere se queste conversazioni dei parlamentari siano rilevanti processualmente oppure no. Non è un mestiere nostro, questo qui evidentemente, però si sottolinea nella richiesta del giudice Forleo, la quale dice sì, a mio giudizio, sulla base degli elementi raccolti dal pubblico ministero, queste conversazioni di parlamentari sono sì rilevanti dal punto di vista processuale, quindi chiedo di utilizzarle. E servono, primo, per corroborare le ipotesi di reato di cui si è detto, e secondo, perché da alcune di queste telefonate emergono altre ipotesi di reato da verificare da queste conversazioni, chiarisce la Forleo, e questo non può essere stato certamente gradito né a D'Alema, né a Fassino, né alla Torre. Questo lo capisce chiunque, che una considerazione di questo genere non è proprio gradita alle orecchie di chi si sente dire che da quelle conversazioni possono uscire altre ipotesi di reato. La illecita operazione, infatti, di scalata occulta, è spiegata nei dettagli da consorte, che materialmente è colui che la sta facendo, ai politici suoi interlocutori, ai politici di esse, pronti a fornire supporto a questa operazione, dice ancora l'ordinanza della Forleo, in spregio alle leggi e a danno dei piccoli azionisti e dei risparmiatori. Si riportano nella famosa ordinanza anche le telefonate che abbiamo cominciato a sentire la volta scorsa, dalle quali potete farvi un giudizio autonomo se questi politici, D'Alema, Fassino e Latorre, siano semplici spettatori e tifosi, come hanno detto loro, o addirittura, come dicevano loro, non c'entriamo nulla, la politica non c'entra nulla, io non c'entro nulla, dice D'Alema. D'Alema dice: io con consorte parlavo soltanto delle vacanze, perché ci siamo sentiti per dirci dove saremmo andati in vacanza. Consorte non arriva a tanto e dice: sì, io con D'Alema parlavo, siamo amici da 25 anni, ma discutevamo di questioni politiche, legislative e finanziarie, così in generale, come due filosofi della politica si chiamano per discutere dei massimi sistemi. Dalle telefonate, invece, umilmente, diciamo, parrebbe di capire qualcosa di molto diverso, ma comunque l'opinione ve la potete fare voi, perché nell'ordinanza in questione, con la quale si chiede al Parlamento l'utilizzo di queste telefonate, le telefonate sono disponibili per un certo numero, e quindi vi potete fare voi benissimo un'idea, diciamo, di chi ha ragione. Se ha ragione D'Alema e consorte quando dicono che parlavamo solo delle vacanze o in generale dei massimi sistemi politici, finanziari e legislativi, o se invece ha ragione qualcun altro che ritiene che da queste telefonate emerga qualcosa. Giudiziariamente parlando, punto di domanda, è tutto in sospeso, perché non penso che abbiamo molti strumenti in generale, io certamente non ce li ho, per giudicare. Dal punto di vista politico sì, però, la questione diventa piuttosto interessante, perché da queste chiacchierate emerge qualcosa di molto diverso rispetto a quello che è stato detto pubblicamente, e c'è anche lo scrupolo a un certo punto di D'Alema, che è venuto a sapere che sono intercettati e quindi raccomanda la massima prudenza a consorte, cosa che evidentemente, se uno diciamo non ha nulla da cui preoccuparsi, non vedo perché dovrebbe preoccuparsi dell'intercettazione. Evidentemente lo viene a sapere a un certo punto, quando già alcune conversazioni sono state precedentemente intercettate. Poi si diffonde la voce, si viene a sapere, è Fazio che viene a saperlo fondamentalmente attraverso un parlamentare, che le telefonate sono intercettate. E a quel punto D'Alema consiglia a consorte molta cautela, molta prudenza. Abbiamo sentito alcune di queste telefonate l'altra volta, facciamo brevissimamente il punto e poi cominciamo a sentire anche il resto di queste telefonate accluse all'ordinanza con cui si chiede al Parlamento di utilizzarle, queste telefonate, di poterle utilizzare. Dunque, torniamo allora all'ordinanza in questione, che riporta integralmente i passi salienti di queste telefonate. Perché, scrive il giudice, per un motivo che penso sia condivisibile anche dal punto di vista dell'interesse di noi cittadini e dal punto di vista politico in senso lato. Il motivo per cui si pubblicano nell'ordinanza, si riportano i passi salienti di queste telefonate è questo: evitare e scongiurare qualsiasi equivoco sulla loro portata. Cioè, il ragionamento semplice, e mi sembra ultra condivisibile, è: hanno generato equivoci, come del resto poi è successo, polemiche politiche, il Parlamento che lo rimanda in Europa nel caso di D'Alema perché dice non siamo competenti a dire sì, utilizzatele, e tutte quelle contrapposizioni che hanno avuto l'effetto di bloccare la questione da questo punto di vista, e il motivo invece per cui queste telefonate vengono presentate mi sembra appunto ultra condivisibile, è questo: conoscetele, eccole qui, le giudicate, per cui le potete giudicare in maniera molto chiara nel momento in cui sono allegate, sono disponibili, le conoscete e nel caso nostro le sentite anche. Ciascuno si può fare la sua opinione. Quelli che si dicono spettatori, tifosi tutt'al più, ma comunque non c'entrano nulla e sono esterni, sembrano, da queste chiacchierate e da quello che rivelano essere i loro comportamenti, sembrano comportarsi in maniera molto diversa dallo spettatore pur tifoso. Fassino chiama consorte il 5 di luglio del 2005, gli dice che deve incontrare Abete, chiede istruzioni su cosa dirgli, quell'altro gli dice devi stare abbottonato e Fassino dice sto abbottonatissimo. Fassino incontra Abete e parla con lui. Naturalmente questo è il comportamento più di un attore della vicenda che non di uno spettatore. Mi sembra perfino insultante dirlo, insultante per chi ascolta, ovviamente. Dopodiché le telefonate si susseguono, Fassino parla anche con Banca Intesa per sondare il terreno, sempre da tifoso ovviamente. Ne esce fuori comunque un quadro esplicito di rapporti stretti fra banca e finanza e in questo caso i vertici dei DS, un quadro che naturalmente va tenuto sotto osservazione, cioè anche in questa vicenda lo strepitus deve essere ridotto al minimo, la pubblica discussione, per così dire. Dopodiché, dicono gli interlocutori, Fassino e consorte, bisognerà ricordarsi poi, quando avremo portato a termine l'operazione, di tutti quelli che ci hanno messo i bastoni fra le ruote. Ce ne ricordiamo di tutti, dice il tifoso Fassino, che è sempre il solo spettatore. Si parla del compagno Frasca. Chi è Frasca? È il capo della vigilanza di Banca d'Italia, quello che dovrebbe assicurare il rispetto di tutte le regole e vigilare, giusto appunto. È un compagno, lo dice apertamente consorte, è un nostro compagno di partito fondamentalmente, dobbiamo difenderlo perché, dice tra l'altro Fassino, lo hanno messo sotto scopa, cioè sta passando momenti non proprio piacevoli il compagno Frasca in Banca d'Italia per un'altra vicenda, probabilmente Anton Veneta. Fassino poi si rammarica anche che Della Valle non abbia fatto una certa azione, non abbia venduto certe sue azioni o fatto certe scelte dentro la BNL, Della Valle è un socio, l'imprenditore amico di Mastella, è un socio di BNL, si rammarica Fassino perché non ha fatto una cosa che poteva fare 2 mesi fa, dice Fassino, che ci risparmiava tanti problemi, c'è sempre il plurale ovviamente, c'è l'identità, diciamo, fra Unipol e DS in questa operazione. Però non c'entriamo nulla, dice D'Alema in quegli stessi giorni pubblicamente sui giornali. E di nuovo a uno spettatore come Fassino, uno dei protagonisti dell'affare, cioè Abete, non mi ha avanzato proposte, dice Fassino. Come mai dovrebbe fare proposte e avanzare proposte a uno spettatore, uno dei protagonisti dell'affare? Qui Fassino racconta a consorte quale proposta fa Abete. Anche questo in chiave naturalmente di puro spettatore. Abbiamo poi ascoltato l'altra volta un'altra telefonata nella quale consorte viene chiamato dal senatore Nicola Latorre, consorte riferisce che sarà la Unipol a comprare direttamente, anzi che non sarà la Unipol a comprare direttamente perché non può, perché infrangerebbe la legge, ma terzi per conto suo, cioè i famosi prestanome. Latorre, il politico, si dice d'accordo e segnala che se occorre D'Alema può fare una telefonata anche al suocero di Casini, altro azionista dei contropattisti, gli immobiliaristi, cioè Gaetano Caltagirone. Ma D'Alema dirà, appunto, io non c'entro nulla. Ancora, tra le telefonate, consorte cita il compagno Frasca in Banca d'Italia, appunto, dicevamo, e Latorre conferma, sì sì, gli dice, e dobbiamo difenderlo, bisogna parlarne con Massimo D'Alema, di nuovo, il quale viene citato più volte come uno che può intervenire in maniera decisiva. Però, peraltro, il senatore di Essino, Latorre, è uno spettatore, un tifoso, dichiara pubblicamente, anche se poi è perfettamente al corrente di quello che si sta svolgendo, anzi dice, certo le azioni non potete prenderle voi, dunque è a conoscenza della legge che lo vieta, e in un'altra occasione dice al suo interlocutore consorte, ho capito bene il giochino. Il giochino naturalmente è quello che poi finisce sotto le ipotesi di reato. D'Alema, anche lui spettatore, ma telefonante a quanto pare, perché può fare telefonate, anzi consorte le richiede, costantemente alla torre che D'Alema intervenga ai telefoni, è dipinto come un deus ex machina, quello che può essere decisivo per fare l'affare. E poi ancora, dice consorte in una telefonata, qui è consapevolissimo consorte come il suo interlocutore, i suoi interlocutori politici, che se non facciamo così, cioè se non facciamo la scalata occulta, ci accusano di aggiotaggio e di insider, capito? Dice consorte al senatore Latorre. Quindi chi deve comprare devono essere terzi. Domani mattina allerto Massimo su questa cosa, dice ancora il senatore Latorre, e consorte lo rafforza, gli dice lo devi allertare, cioè è un dovere. Abbiamo già il 52%, comunica consorte al senatore Latorre, e questo è appunto uno dei punti fuori legge. Sì, sì, dice il senatore Latorre, che naturalmente rimane spettatore di una cosa che ipotizzato dai PM è fuori legge e a tutta prima sembrerebbe di sì, perché se la legge dice 30 e tu hai già il 52 o il 59, fuori legge è. Ancora avevamo ascoltato la telefonata in cui Consorte fa una panoramica, diciamo così, molto colorita sui vertici bancari italiani. Ne viene fuori un quadro in cui tutti sanno, ovvero in tutte le occasioni, diverse dall'affare Unipol, tutti si comportano così. Per cui, ora che loro non si schierano, questi banchieroni, Profumo, Passera, cioè non stiamo parlando di piccole banche, stiamo parlando di Unicredit, Capitalia e dall'altra parte Passera di Intesa San Paolo. Consorte dice questi qua mi hanno preso per il culo, letteralmente, se non espressioni peggiori, e dice fanno finta di fare i neutrali. Ma come neutrali? Lo sanno tutti, tutti sanno, essere neutrali non serve a niente, dice Consorte in una telefonata. Come dire, il quadro che ne esce è più che illuminante. Questo naturalmente aiuta a capire anche perché bisogna tenere minimo il livello della discussione e massima la repressione del famoso strepitus, no? Perché tutti sanno, perché è un sistema, dice Consorte. Gli immobiliaristi sono dei poveretti, non c'entrano nulla, dice ancora Consorte, la vera mafia è quella delle banche, banca che loro volevano conquistare. Noi, dicono loro, quindi c'è un'identità comune, collettiva. Poi faremo i conti anche dentro le cooperative, perché c'è qualche cooperativa che si è comportata bene, dice Consorte, qualcun'altra no, finita l'operazione facciamo i conti anche lì. Dice ancora Consorte, in un altro passaggio di telefonata che abbiamo già ascoltato, che se va in porto l'operazione, noi, inteso come DS, perché lo dice proprio la riga prima, nella frase precedente, noi mettiamo una zeppa per i prossimi 20 anni, cioè ci mettiamo a posto per i prossimi 20 anni. E ancora in una telefonata dice vale la pena di farlo a un anno dalle elezioni politiche, eravamo nel 2005, questa operazione. E la Torre conferma, ho puntato tutto, dice la Torre, il senatore Diassino, braccio destro di D'Alema, ho puntato tutto su questa operazione. La Torre ancora parla di sconvolgere gli equilibri di potere in questo paese, insomma ci fa capire anche che importanza realmente hanno queste banche e che legame simbiotico con la politica. Per il nostro partito, sottolinea ancora la Torre. E poi dipinge un quadro dei Caltagirone, compreso il suocero di Casini, che è il principale dei Caltagirone, anche come azionista della BNL, che non ha bisogno di interpretazioni, perché ripete Consorte, i Caltagirone sono dei banditi, e lo ripete 2 o 3 volte. Le azioni sono state sopravvalutate ad arte, Massimo deve chiamare, Massimo deve telefonare. Il 7 di luglio la Torre chiama Consorte e gli chiede se deve far fare ad D'Alema una telefonata a Caltagirone. Consorte spiega che le difficoltà che sta incontrando sono molte, i due convengono che è il caso di far fare da D'Alema questa famosa telefonata a Caltagirone. La Torre fa anche riferimento a una chiamata ricevuta dall'immobiliarista Ricucci e afferma di avergli detto che l'unico modo per Ricucci di ringraziare noi, dice il senatore La Torre, è aiutare la realizzazione degli obiettivi. Ricucci poi in quel verbale di interrogatorio che abbiamo sentito esplicitamente dice ai PM, quasi stupito, gli dice ma cosa vi meravigliate che i DS conducevano la cosa con Unipol come un tutt'uno? Beh, anche Caltagirone, dice, in mia presenza telefonava al genero, a Casini, e gli parlava addirittura di soldi, di quote, di dove piazzarle, di dove farle girare, eccetera. Che problema c'è? Dice, che qual è lo stupore? Dice Ricucci. Un po' candidamente, un po' forse no. Comunque, così dice a chi lo interroga. A un certo punto, quando Consorte mostra anche una specie di disillusione, un po' disilluso, un po' amareggiato circa il fallimento dell'operazione, lo incoraggia il senatore La Torre, gli suggerisce di fare intervenire D'Alema anche su altri fronti, cioè non solo su Caltagirone, ma anche su Generali e Della Valle. La Torre dice, anzi esplicitamente, si può utilizzare ogni tipo di carta, ogni tipo di risorsa, di ogni natura, per condurre in porto questa operazione. Massimo potrebbe chiamare questi due, Generali e Della Valle, parliamoci chiaro, dice il senatore La Torre. In questo modo, se noi tiriamo della nostra Generali e Della Valle, possiamo anche fare a meno di Caltagirone, del suocero di Casini, che è uno che ha chiesto un sacco di robe e Consorte dice voleva la presidenza, voleva il controllo, voleva questo, voleva quell'altro, a un certo punto l'ho mandato, eccetera, eccetera. Però, poi dopo l'affare si fa e le quote di Caltagirone confluiscono verso Consorte. Vedo di parlare con Massimo, dice ancora La Torre, sono tutti spettatori naturalmente, e arriviamo al 7 luglio. In serata di quel 7 luglio, verosimilmente dopo l'incontro a Roma con, di cui ha parlato prima il senatore Latorre, l'incontro a Roma con D'Alema, consorte viene chiamato da Fassino, al quale riferisce: abbiamo finito adesso, e aggiunge consorte di non avere potuto rispondergli a una chiamata precedente, Fassino lo aveva chiamato perché era nel clou del mercatino, dice consorte. Quindi l'esito del mercatino, come lo chiama consorte, aveva avuto effetti positivi ai fini di questo disegno, cioè del disegno di Unipol su BNL. Subito dopo consorte viene chiamato da Latorre, al quale pure comunica l'esito positivo di questo incontro. Gli dice: ci sono tutte le potenzialità per farla. La telefonata in questione, e lo dico anche a beneficio del regista che deve pescare, non è un compito sempre facilissimo, deve pescarla, la telefonata è Latorre consorte 2 del 7 luglio 7705. Che inizia anche, abbiamo notato l'altra volta, che sono curiosi questi baci, amore, amore mio, baci, e qua tra uomini d'affari e politici, diciamo così, a meno che non abbiano dei significati un po' diversi. Intanto chiedo alla regia se abbiamo la telefonata, appunto, che risale al 7 di luglio del 2005, tra Latorre e consorte, il senatore e braccio destro di D'Alema, Latorre e consorte. In questo caso, appunto, Latorre chiama consorte e consorte viene contattato dal senatore Latorre, al quale comunica l'esito positivo di questo incontro, di quello che chiama il mercatino, dove in pratica, dice consorte, siamo certi, abbiamo raggiunto quello che volevamo raggiungere, cioè la maggioranza occulta con scalata occulta. Ed è Latorre a rispondergli al telefono con questa curiosa frase: sono sull'attenti, amore mio, come sentirete. 7 luglio 2005, il senatore Nicola Latorre chiama Gianni Consorte.
Nicola Latorre, sono sull'attenti, amore mio.
Ascolta, stiamo decollando su un aereo, poi ti chiamo con calma, diciamo che ci sono tutte le potenzialità per farla adesso. Dobbiamo vedere...
A Massimo alla fine gli faccio venire un infarto, perché una volta gli dico che non si fa più, una volta gli dico si fa, mo mi manda...
Domani ci siete, domani?
Sì, domani solo nelle prime, la mattina.
La mattina non ce la facciamo.
E comunque non ti preoccupare, ci sono i telefoni, stai tranquillo. Mo come...
Tre e mezza, comunque, se ci fosse, lo possiamo vedere domani. Domani, fra le tre e le tre e mezza, lo potremmo vedere se lui c'è.
Ma non lo so.
E informati. Comunque, stiamo messi così. Adesso dovete darci una mano a trovare i soldi, no?
Vabbè, a disposizione, qua è...
Intanto, mettiti le mani in saccoccia, tira fuori!
No, io firmo la mia fideiussione, ce l'hai, non ti preoccupare, eh?
Va bene, ok.
Va bene.
Ciao Nico, ci sentiamo dopo.
Ciao caro.
Ciao, che sta a decollare. Allora, in questo caso, come avete sentito, ci sono tutte le potenzialità per farla, dice consorte, vale a dire, abbiamo concluso l'operazione. Poi c'è un passaggio dove consorte dice al senatore Latorre, al braccio destro di D'Alema, così lo dipingono i giornali, dovete darci una mano, dice consorte al politico, dovete darci una mano a trovare i soldi. E quello gli dice: va bene, a disposizione, risponde il senatore Latorre. E consorte, ridendo, gli dice: mettiti le mani in saccoccia, tirali fuori questi soldi. E il senatore Latorre gli risponde: no, io firmo la mia fideiussione ce l'hai, non ti preoccupare. Poi ciascuno può interpretarle un po' come vuole, diciamo, queste frasi, dove però il succo, diciamo, di questa telefonata è consorte che chiede al senatore Latorre: comunque adesso dovete darci una mano a trovare i soldi. In tarda serata, sempre quel 7 luglio, alle 23:18, Latorre richiama consorte, il quale conferma di aver chiuso gli accordi con gli immobiliaristi, cioè di aver perfezionato quella che i PM chiamano una scalata occulta, in spregio delle regole di mercato, dei piccoli azionisti, eccetera. E a quel punto Latorre, richiamando consorte, chiede se ha parlato con l'onorevole D'Alema e aggiunge che l'unica condizione che gli immobiliaristi è consorte a dirlo, no? E chiede alla Torre, gli dice: la Torre, hai parlato con D'Alema? E aggiunge che l'unica condizione che gli immobiliaristi hanno posto è di estromettere dalla banca Abete della Valle. L'interlocutore, cioè il senatore Latorre, conferma che tale condizione era già stata posta prima anche da loro come partito, diciamo così. A un certo punto la torre passa il telefono ad Alema, al quale consorte riferisce che ormai è tutto a posto e che si tratta solo di formalizzare le cose. Peraltro, a proposito, anche quando si dice no, le cose che non tornano anche nelle piccole cose, tutto sommato, perché al giornale, il 2 gennaio del 2006, il senatore Nicola Latorre dichiarava: «Io che passo il mio telefonino ad Alema? Impossibile. Non è nello stile del presidente», cioè di lui, di D'Alema, non di Latorre. «Non gli ho mai passato il telefonino. È un fatto impossibile». E invece sta di fatto che in questa telefonata intercettata il senatore Latorre passa il telefonino a Massimo D'Alema. Cioè, questo naturalmente non ha nessuna rilevanza di alcunché, se non che anche nelle piccole cose, diciamo, sono cose che non tornano. Si dice pubblicamente qualcosa che poi non si è verificato privatamente, il che naturalmente è una spia, per quanto piccola. Intanto, appunto, Latorre passa il telefono ad Alema. Ad Alema consorte riferisce che è tutto a posto, si tratta di formalizzare la cosa, cioè la scalata occulta è stata condotta con successo. D'Alema chiede se hanno bisogno ancora di altri soldi, come Latorre prima, no? Consorte gli dice: «Mo dovete darci una mano a trovare i soldi». D'Alema chiede se consorte ha bisogno ancora di altri soldi e si sente rispondere che manca qualche centinaio di milioni di euro, dice consorte ad Alema. La telefonata in questione, secondo gli inquirenti, secondo i magistrati, è di estremo interesse, lo scrivono nell'ordinanza, in quanto manifesta la complicità nell'operazione dell'onorevole D'Alema, oltre che dello stesso Latorre, resi direttamente edotti della illiceità penale della stessa, scrivono i magistrati. Tradotto: D'Alema chiede se hanno bisogno ancora di altri soldi. Consorte risponde: ci manca qualche centinaia di milioni di euro. I magistrati valutano: questa telefonata è di estremo interesse, rivela la complicità nell'operazione dell'onorevole D'Alema, scrivono nell'ordinanza, per cui capite che l'ordinanza nella quale si dice utilizziamo queste telefonate è rimasta nel famoso porto delle nebbie, anche forse per questi motivi, perché hanno avuto, come dire, la dabbenaggine di scrivere ai magistrati che si tratta, per esempio questa, di una telefonata di estremo interesse perché rivela la complicità nell'operazione dell'onorevole D'Alema, oltre che dello stesso senatore Latorre, i quali vengono informati, resi direttamente edotti, vengono informati direttamente dal consorte della illiceità penale dell'operazione. Sentiamo allora questa telefonata e, sempre a beneficio della regia, Latorre consorte numero 3 del 7 luglio 2005, in tarda serata, siamo intorno alle 23 passate. Latorre consorte numero 3, 7 luglio 2005. Iniziano la conversazione consorte, il secondo che parla è Latorre e poi a un certo punto viene passato al telefono D'Alema. 7 luglio 2005, ore 23:18, il senatore Nicola Latorre richiama Gianni Consorte. Consorte:
Nico! Sei arrivato?
Sono arrivato, sì.
Dove cacchio stai? A cena stai,
no? No, sto qua con i nostri amici banchieri a vedere come cazzo facciamo a rimediare i soldi.
Te l'ho detto, firmo io le fideiussioni, non rompere, stai tranquillo.
Ma tu non sei credibile con i soldi, non c'hai una lira.
Io sono credibile sotto...
Tu mi porti solo debiti, mi porti.
No, guarda, se c'è una cosa che io non ti porto sono debiti, non ti porto crediti, ma non ti porto neanche debiti.
Senti, hai parlato con Massimo?
Sì, ma domani lui deve andare a Massa Carrara. Siamo in ufficio fino alle 2.
Non ce la facciamo. Vabbè, comunque, domani ti chiamo e poi tu gli racconti com'è andata, dai.
Sì, e niente.
Domani vado in Consob. Incontro le cooperative, mi devono dare ancora un po' di soldi. Se me li danno, andiamo avanti.
Partiamo.
Sì.
Va bene.
Con questi signori abbiamo chiuso.
Ma com'è andata? Come si sono comportati?
Loro si sono presentati bene, poi hanno spergiurato che loro, neanche se glielo danno nel culo, danno le azioni agli spagnoli. Gli hanno posto solo una condizione per contratto, che Abete e Della Valle devono stare fuori dalla BNL.
Questo l'abbiamo posta pure noi, questa condizione.
E io gli ho detto: guarda, mi costa fatica, ma cercherò di accontentare.
E quindi su questa garanzia hanno accettato, diciamo,
sì.
Di fare...
No, è andata proprio così.
Di fare un accordo. Vabbè, e noi li accontentiamo, no?
Nico, che dobbiamo? Devo lavorare.
No, dai, purtroppo siamo costretti.
Devo lavorare sodo, domani e dopodomani, per avere la certezza dei soldi. Poi andiamo avanti.
Vabbè, va bene. Se vuoi ti passo Massimo, Te lo passo, così vi salutate un attimo adesso e poi senza fretta?
Dai, passamelo, sì. A questo punto viene introdotto Massimo D'Alema. Viene introdotto Massimo D'Alema e lo sentiamo a parte, però è curioso sentire il 2 gennaio del 2006 l'attore intervistato dal giornale dire: io che passo il mio telefonino a D'Alema, impossibile, non gli ho mai passato il telefonino, è un fatto impossibile, non è nello stile del presidente. Poi glielo passa e sentiamo la telefonata, però qua rileva alcune cose rilevano, e per questo i magistrati parlano di una telefonata di estremo interesse che rivela la complicità nell'operazione, così del resto come le altre, ma in questo caso specifico di D'Alema, oltre che dello stesso Latorre, perché D'Alema chiede se hanno bisogno di soldi, consorte e compagni, e quell'altro gli dice manca qualche centinaio di milioni di euro, come vedremo. Intanto però c'è questa necessità di rimediare questi soldi. Di nuovo Latorre fa riferimento a queste fideiussioni. Le firmo io le fideiussioni, non rompere, stai tranquillo, dice il senatore Latorre a consorte, al presidente Unipol, il quale si preoccupa poi fondamentalmente di una cosa: ma hai parlato con Massimo D'Alema? E gli riferisce, consorte al senatore Latorre, di come sono andati i colloqui con questi signori. Cioè consorte informa Latorre che questi signori, gli immobiliaristi, Caltagirone, Ricucci, Coppola, eccetera, Bonsignore, che oltre che azionista della banca, Monsignore è anche europarlamentare dell'UDC, hanno dato le azioni, hanno deciso di dare le azioni alla Unipol, cioè di assecondare questo disegno di scalata occulta, perché purché Abete e Della Valle stiano fuori dalla BNL. Hanno posto la condizione gli immobiliaristi. Latorre non si stupisce, dice anzi, l'abbiamo posta pure noi, usa il noi quella condizione. Anche noi abbiamo posto questa condizione, cioè evidentemente risulta poco credibile il ruolo di spettatori che pongono delle condizioni agli attori di un gioco, no? Questo mi sembra elementare. Come fa uno che dice sono solo spettatore, non c'entro nulla, a porre delle condizioni? Qui Latorre lo dice chiaro, non c'è bisogno del terzo grado di giudizio in Cassazione. C'è un'affermazione molto esplicita, l'abbiamo posta pure noi questa condizione. Li accontentiamo, dice Latorre ancora a proposito degli immobiliaristi, che il succo della vicenda è devono darci questa quota di azioni per condurre in porto il disegno, scalata occulta, raggiungere la maggioranza e solo dopo far finta a quel punto di fare l'OPA a beneficio del vasto pubblico e dell'informazione e del mercato. Ti passo Massimo, te lo passo, e allora lo sentiamo questo dialogo sul telefonino del senatore Latorre, che gliel'ha passato, fra D'Alema e consorte. D'Alema consorte 7705, 7 luglio 05. Dovrebbe essere... C'è, bene, allora ce lo sentiamo sul telefonino del senatore Latorre. 7 luglio 2005. Il senatore Nicola Latorre, nel corso della conversazione con Gianni Consorte, passa a quest'ultimo, al telefono, Massimo D'Alema.
Massimo D'Alema. Pronto?
Consorte. Massimo!
Lei è quello di cui parlano tutti i giornali.
Guardi, la mia più grande sfiga. Io volevo passare inosservato e non riesco a farcela.
Inosservato, sì.
Massimo, ti giuro, il mestiere che faccio io, più si passa inosservati e meglio è. Però, insomma, niente Massimo, sto provando a farla, ecco, sto provando proprio a farla, Con l'ingegnere Caltagirone abbiamo chiuso l'accordo questa sera.
Ah!
Nel senso che loro ci danno tutto. Noi siamo andati incontro a loro un po' su questo. Adesso dobbiamo formalizzare le cose. Adesso mi manca un passaggio importante e fondamentale. Sto riunendo i cooperatori perché sono tutti gasati, entusiasti e moralmente contenti. Gli ho detto, però dovete darmi dei soldi, non è che potete solo incoraggiarmi, perché il coraggio ce l'ho da solo, no?
Di quanti hai bisogno ancora?
Ma non di tantissimo, di qualche centinaio di milioni di euro.
E dopodiché fate da soli?
Sì, sì, facciamo da soli, sì, ma questo è già deciso.
Tutto da soli?
Sì. Unipol, 5 banche, 4 popolari, una banca svizzera.
Ah.
E lì poi andiamo avanti. Ah no, c'è OPA, anche OPA che lo fa. e andiamo avanti, facciamo tutto noi, avremo il 70% di BNL.
Ho capito.
Secondo te, Massimo, ci possono rompere i coglioni a quel punto?
No.
Non credo proprio.
Sì, qualcuno storcerà il naso, diranno che tu sei amico di Gnutti e di Fiorani, ma...
Ma possono dire quello che vogliono, ma non è vero, cioè... È vero che sono amico, ma è anche vero che io faccio tutto da solo, mica lo faccio con loro.
Va bene, vai avanti, vai!
Massimo, noi ce la mettiamo tutta.
Facci sognare, vai!
No, anche perché se la facciamo abbiamo recuperato un pezzo di storia, Massimo, perché la BNL era nata come banca per il mondo cooperativo,
E si chiama del lavoro, quindi possiamo dimenticare.
Esatto, no, ma guarda, bisogna... Guarda, ti dico, è da fare. È uno sforzo mostruoso, ma vale la pena a un anno dalle elezioni. Vale la pena.
Va bene, vai.
Grazie Massimo, ciao.
Ciao.
Buona serata, ciao, ciao. Bene, allora, in questa telefonata sul telefonino che il senatore La Torre, sebbene dica che è impossibile, eppure invece gliel'ha passato veramente a D'Alema, consorte dice a D'Alema sostanzialmente, beh, c'è questa teoria, potremmo chiamarla dello strepitus, perché gli dice espressamente, nel mestiere che faccio io più si passa inosservati e meglio è, cioè meno se ne discute, meno pubbliche diventano le cose, meglio è. Questo possiamo prenderlo un po' anche... ironicamente come un insegnamento, con l'ingegnere, cioè con Caltagirone, suocero di Casini, abbiamo chiuso, ci danno tutto, ci danno cioè le loro azioni, questa è l'ipotesi anche di reato, evidentemente ce le danno ma in maniera occulta, tagliando fuori mercato, piccoli azionisti, risparmiatori, eccetera, e andando contro la legge Draghi. D'Alema dice ancora a Consorte, ma di quanti soldi hai ancora bisogno? E Consorte gli risponde di qualche centinaio di milioni di euro, elenca i soci, le 5 banche, 4 popolari, che sono praticamente i complici, tra virgolette, cioè quelli a cui vengono parcheggiate le quote per tenerle occulte, per non farle risultare in maniera trasparente della Unipol, che a quel punto invece avrebbe dovuto lanciare un'OPA, come prescrive la legge. La OPA a cui si fa riferimento è invece quella del finanziere bresciano Gnutti, che è sempre alleata, fin dai tempi per la verità dell'affare Telecom Italia, in cui pure D'Alema ebbe un ruolo, come tutti ricordano, politicamente parlando senza dubbio, e per pubbliche dichiarazioni pure, e per la vicinanza con la Nino anche. Ad ogni modo, anche qui D'Alema dice, bah, ti diranno, caro consorte, che tu sei amico di Gnutti e di Fiorani, ma insomma, e consorte dice, no, non è vero. Si capisce che il non è vero è la versione da vendere al pubblico, perché lui dopo dice, infatti, cioè, è vero che sono amico, però intanto a quelli là gli raccontiamo altre cose. E consorte, soprattutto, c'è un'altra frase di estremo interesse, lo notano anche i magistrati, a un certo momento, oltre a questa discussione sui soldi, perché D'Alema chiede di quanti ne hai bisogno ancora, c'è consorte che dice, guarda, vale la pena a un anno dalle elezioni fare questa operazione, e sarebbe interessante capire il legame fra l'acquisto della Banca Nazionale del Lavoro e le elezioni successive, quelle del 2006. Appena passata la mezzanotte dell'8 luglio, intorno alle 00:09, per essere precisi, consorte viene svegliato da Fassino. Consorte si stava schiacciando un meritato riposo, un pisolino, diciamo così, anzi stava dormendo propriamente, e viene svegliato da Fassino, al quale Fassino riferisce di essere stato alla Consob, affermando di avere intenzione di lanciare l'offerta pubblica di acquisto soltanto dopo avere conseguito la maggioranza assoluta del capitale della BNL, al fine evidente di scongiurare rilanci della concorrente banca spagnola. E questo è espressamente vietato dalla legge. Perché? Perché evidentemente la concorrenza su uno stesso bene fa alzare il prezzo del bene. Essendo il bene suddiviso in azioni fra i diversi azionisti e risparmiatori, se si alza il prezzo si alza anche il valore delle azioni e il popolo dei buoi, il popolo bue, anzi... Il parco buoi, come veniva chiamato, dei risparmiatori ci guadagna. Nel caso ovviamente di accordi occulti, il parco buoi, i risparmiatori comuni, non ci guadagnano un tubo. Quindi, in questo 8 luglio, mezzanotte, la telefonata è consorte Fassino 2 dell'8705 dell'8 luglio. In questa telefonata consorte viene svegliato da Fassino e riferisce a Fassino di essere stato alla Consob. Afferma di avere l'intenzione di lanciare l'OPA soltanto dopo aver conseguito la maggioranza assoluta del capitale di BNL, cosa non prevista, anzi esclusa, vietata dalla legge, perché così mettiamo fuori la concorrenza della banca spagnola senza pagare dazio, cioè senza remunerare gli azionisti. La telefonata si chiama Consorte Fassino 2 8705, e la sentiamo subito.
8 luglio 2005, poco dopo mezzanotte, Gianni Consorte viene svegliato da Piero Fassino. Consorte, pronto?
Piero Fassino.
Oh, ciao, Piero.
Scusa, dormivi già?
No, no, non c'è problema.
Ho visto che mi avevi cercato, ma ero...
Sì, perché oggi è stata una giornata... ma lo sapevo, perché so che sei andato anche alla manifestazione, lì a Roma.
Com'è andata?
Ma è andata bene. Oggi ho incontrato Cardia con tutti lì, i dirigenti della Consob, gli ho spiegato quello che vogliamo fare. Gli ho detto che, diciamo, ci sono i presupposti per un accordo e che poi ci stiamo orientando, anche se non c'è una divisione, a fare una contro-OPA cash. Loro molto tranquilli, contenti, mi hanno detto va bene.
Scusa, domanda da profano.
Sì.
Il Ratios l'avete guardato, ovviamente, siamo tranquilli su quel fronte lì.
Scusa?
Il Ratios.
Sì, noi...
Stiamo tranquilli?
Ma noi lanciamo quando abbiamo in mano già il 51, E se no, non lo facciamo, Piero. Noi abbiamo già in mano il 51.
Va bene.
Scusa, se ci danno 0 o 49, diciamo, dovrei augurarmi che mi danno il meno possibile... Perché così sborso meno soldi, no?
Ho capito.
Capito? Cioè...
Va bene.
E se no non ci saremmo sbilanciati. Quindi noi, diciamo, lunedì siamo a Roma, casomai facciamo un salto. Se sei libero ti veniamo a trovare.
Lunedì ci sono anche lunedì.
Perfetto. Allora lunedì ti veniamo a trovare.
Fino a un certo punto, quando avete un attimo...
Sicuramente. Grazie di tutto.
No, niente. Speriamo di andare in porto.
Piero, ce la stiamo mettendo, eh.
Siamo in piena guerra. Poi bisogna che parliamo, perché siamo in piena guerra con Siena.
Siena è un casino, Piero. Veramente.
No, ma ieri hanno scatenato un casino sull'intervista.
Io sta gente veramente...
Sull'intervista hanno scatenato un casino, ma qui siamo in piena guerra.
Ma cosa vogliono? Cioè non...
Non lo so, bisogna ragionare, perché bisogna passare...
Cioè sono...
Bisogna passare al contrattacco.
Sì, perché sono agitati, ma noi non stiamo facendo niente, è una roba veramente incomprensibile.
Sì, ma è incomprensibile, vabbè.
Va bene, Piero, vedremo, comunque lunedì
Va bene, ci sentiamo lunedì noi, ok?
Lunedì, senz'altro, va bene.
Buonanotte.
Ciao Piero, grazie di nuovo, ciao.
Ciao, ciao.
Dunque, è andata bene, dice Consorte, ho incontrato Cardia, cioè il numero uno della Consob, l'autorità di vigilanza sulle società quotate in borsa, con tutti i dirigenti della Consob, al che evidentemente o gli hanno raccontato una cosa diversa dalla realtà, perché non può dirgli come dirà poi dopo a Fassino abbiamo il 51, perché altrimenti in quel caso avrebbe raccontato alla Consob una cosa fuori legge, un'azione fuori legge. Evidentemente alla Consob ha raccontato altre cose, però c'è anche una domanda a margine, ovvero la Consob, che ha poteri di indagine, che fa, a cosa e a chi serve, ha veramente, oltre ai poteri di indagine, la volontà o magari la possibilità o la convenienza di farle, se si sente raccontare da Consorte delle cose che non corrispondono a verità. E tra l'altro Consorte poi, evidentemente a Fassino racconta la verità e non quello che ha raccontato alla Consob, perché gli dice abbiamo in mano il 51%, per chi non avesse capito lo ripete due volte, noi abbiamo già in mano il 51%. Consorte spiega a Fassino che il 51% di BNL ce l'hanno già e questo è naturalmente fuori dalla legge Draghi, anzi è decisamente contro la legge Draghi, vietato dalla legge. Fassino non obietta nulla, anzi dice siamo in piena guerra. È naturalmente un'altra affermazione da spettatore, in questo caso ipotizzano i PM spettatori di reati, però nella stessa ordinanza si dice da queste telefonate emergono altre ipotesi di reato, che non sono le ipotesi di reato che riguardano Consorte e l'Unipol. L'8 luglio poi c'è una telefonata, anche questa interessante, fra la Torre e l'immobiliarista Ricucci, Stefano Ricucci, ve lo ricorderete. Intanto Ricucci chiama il senatore Latorre, lo ringrazia per le belle parole spese da Fassino per lui in un'intervista. Fassino in un'intervista parlò bene di Ricucci, Ricucci chiama la torre e lo ringrazia, gli dice: Fassino ha speso delle belle parole per me e per gli altri immobiliaristi in due interviste. La telefonata è la torre Ricucci dell'8 luglio, nella quale appunto l'immobiliarista viene, come dire, chiama la torre per ringraziarlo di queste, di questo buon trattamento, diciamo così. Se c'è, deve esserci, si chiama la torre Ricucci 8 luglio. Eccoci qua. Allora ci ascoltiamo questa telefonata nella quale l'immobiliarista romano Ricucci ringrazia la torre, il senatore La Torre.
8 luglio 2005. Stefano Ricucci chiama il senatore Nicola La Torre.
Nicola La Torre risponde al telefono. Pronto?
Senatore.
Oi!
Abbiamo fatto un bel regalo, gli abbiamo fatto a Gianni consorte.
Eh?
Dico, diglielo a Gianni che gli abbiamo fatto sto regalo, eh?
Io non... quando parlo con... non lo spero di sentirlo, ma lui in questi giorni, siccome è impegnato in questa cosa, si è chiuso ermeticamente, diciamo, chissà se riesco.
No, ha parlato pure con Fassino, vabbè, con Piero. Cioè, parlava ieri.
Ah, ho capito.
E quindi gli abbiamo fatto un regalo, gli abbiamo fatto... su un piatto d'argento gliel'abbiamo servita,
ho capito.
Gli hai detto a Piero, a Fassino, che l'ho ringraziato? L'hai ringraziato per me?
Gliel'ho detto. Stava al convegno e gliel'ho detto.
Bene, Piero, Nicola, tutti amici, Ricucci, La Torre, Fassino, ringrazialo, gli abbiamo fatto un bel regalo a consorte e compagnia bella. Dice Ricucci alla torre. Intanto Fassino torna a richiedere dei chiarimenti, delle delucidazioni a consorte il 12 di luglio del 2005 e riferisce Fassino a consorte, tra le altre cose, che Luigi Abete, presidente della BNL, anche attualmente peraltro, non avete visto in televisione col Teleton in questi giorni, dunque Luigi Abete era andato da Prodi a spiegargli che l'Unipol non aveva il denaro sufficiente per gestire l'operazione. A quel punto consorte replica che Luigi Abete non era evidentemente a conoscenza delle modalità dell'operazione. Non sa niente, dice consorte. E accoglie il consiglio di Fassino, che è quello di incontrare o comunque di parlare con Prodi e di tranquillizzare Prodi, aggiungendo che Unipol conta di prendere il 65% della BNL. Di particolare interesse, scrivono poi i magistrati, è una conversazione del 14 luglio 2005, consorte D'Alema, si intitola a beneficio del regista, consorte D'Alema 14705. Di particolare interesse è la conversazione intervenuta il 14 luglio fra consorte e D'Alema. Nel corso della conversazione, nella quale poi viene passato al telefono anche Pierluigi Stefanini, uno dei leader della COP e della Unipol, che poi prenderà il posto di consorte dopo queste vicende giudiziarie. Nel corso dunque di questa conversazione, D'Alema riferisce a consorte di una visita fattagli da Vito Bonsignore, parlamentare dell'UDC, contropattista, ovvero insieme agli immobiliaristi, a Caltagirone, Ricucci, eccetera, il quale Bonsignore voleva sapere se doveva fare o meno una certa operazione, cioè se doveva vendere la sua quota a quelli della Unipol e richiedendo in tal caso una contropartita politica. Poche parole, D'Alema riferisce a consorte che Bonsignore, l'europarlamentare e detentore di una quota di BNL, contropattista, cioè fra quelli che avrebbero venduto poi a consorte alla Unipol, D'Alema dice a consorte: guarda che è venuto a trovarmi Bonsignore, il quale vuole sapere se deve fare o meno una certa operazione, cioè dare la sua quota, e in tal caso mi chiede una contropartita politica. Sentiamo questa telefonata allora.
14 luglio 2005, Massimo D'Alema chiama Gianni Consorte. Consorte, pronto?
Buongiorno.
Ciao Massimo, buongiorno.
Parlo con l'uomo del momento?
L'uomo del momento, lo sfigato del momento.
A che punto siete? No, ma non mi dire nulla a che punto siete, no, ti volevo dire una cosa.
È tutto chiuso.
È venuto a trovarmi Vito Bonsignore.
Sì. ci ho parlato ieri.
Che dà un consiglio.
Sì, se rimanere dentro o vendere tutto.
No, voleva dirmi, voleva sapere se io gli chiedevo di fare quello che tu gli hai chiesto di fare oppure no. Che voleva alcune altre cose, diciamo.
Ecco, immaginavo, non era disinteressato.
A latere su un tavolo politico. Ti volevo informare che io ho regolato da parte mia. Lui mi ha detto che lui resta, ha detto che resta.
Ah, sì, bene.
È disposto a concordare con voi un anno, due anni, il tempo che vi serve.
Sì, sì, ma no, ma io lì sono stato in effetti, ho detto, guardi, decida come ritiene meglio, dico... Se lei vuole uscire, noi onoreremo gli impegni subito, come facciamo con gli altri. Se lei rimane, ci fa piacere.
Gianni, andiamo al sodo.
Sì.
Se ti serve, resta.
Sì, 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 e basta.
Poi non ci siamo parlati, eh?
No, assolutamente.
Però, ecco, però ti volevo dire questo.
Lunedì lanciamo l'OPA. Abbiamo finito.
Io poi ti devo dire una cosa. Se tu trovi un secondo... direttamente.
Va bene, no, ma tanto è vedere quando ci sei tu a Roma, perché so che sei molto in giro.
No, io sono a Roma, anche oggi alle 7.
Oggi è impossibile, che sto in giro per il mondo a mettere a punto i soldi. Domenica tu sei a Roma?
Domattina alle 8, eh?
Tu domenica sei a Roma o mi devi parlare prima?
Beh, volevo dirti... delle prudenze che devi avere, forse forse ti è arrivata la voce, diciamo. Devo farti un elenco delle prudenze che devi avere?
Che devo avere?
Sì, delle comunicazioni.
Ah, va bene, adesso allora no, guarda... Ti richiamo fra una mezz'oretta e vedo come sono, cioè come faccio ad organizzarmi.
Io sono un convegno su Amendola e...
Lì a Roma?
Sono a Roma tutt'oggi, sono al convegno su Amendola, devo vedere lo sceicco dell'emiro del Qatar, devo fare un pochino di cose, ma...
Comunque la tua segretaria, la tua agenda ce l'ha tutta, no?
Dalle 6 in poi sono libero.
Ti saluta Pierluigi Stefanini che è qua.
Un saluto affettuoso.
Te lo passo, che ti saluta personalmente.
Ah, ok.
Massimo, adesso parlo con la tua segretaria e vedo come organizzarmi, eh? Ti passo Pierluigi, ciao.
Sì.
Consorte, passa a Massimo D'Alema Pierluigi Stefanini, che poi diventerà presidente Unipol al posto di Consorte dopo il fallimento della scalata BNL. Stefanini. Scusa se mi intrometto, eh.
Ciao, caro.
Stai bene?
Sì, ringrazia i nostri amici, eh.
Hai visto questi poveri straccioni cooperative? Hai visto cosa stanno combinando?
Ma voi siete grandi, io lo dico sempre, vi ho difeso in tutte le sedi, eh.
Una
grande realtà.
Dai, è una bella operazione questa, caro.
Fate bene i conti, eh? Non sbagliate i conti.
Quello è fondamentale, bene. Ok.
Comunque ho fatto un po' di chiacchierate anche milanesi, insomma, alla fine se ce la fate poi vi rispetteranno.
Sì, infatti.
Adesso sparano perché è chiaro che il fatto che arrivi qualcun altro nel salotto buono dà fastidio.
Dà fastidio,
ma
sì.
Il giorno che siete dentro, vi rispetteranno.
Bene.
Ti saluto.
Ok, Massimo, ciao.
Ciao.
Bene, questo è il 14 luglio, naturalmente prima del lancio ufficiale previsto dell'OPA, ovvero quando già si sapeva, e lo sapevano tutti, che era stata raggiunta la maggioranza in maniera, dicono i magistrati, occulta, cioè con una scalata occulta e false comunicazioni al mercato e ai cittadini e ai risparmiatori. È venuto a trovarmi buon signore, dice D'Alema, come avete sentito. Voleva sapere se io gli chiedevo di fare quello che tu gli hai chiesto di fare oppure no, e sghignazzano, ovvero D'Alema in sostanza rivela, buon signore è venuto qui, voleva sapere, eccetera, ma soprattutto il punto è, voleva altre cose a latere su un tavolo politico, cioè lui vi cede la sua quota, però vuole altre cose a latere su un tavolo politico e, dice D'Alema, io ho regolato da parte mia. Mi ha detto che lui, cioè buon signore, l'europarlamentare UDC e possessore all'epoca di una quota delle azioni BNL, lui resta nell'azionariato, è disposto a concordare con voi un anno o due, il tempo che vi serve, ma andiamo al sodo, se vi serve resta. E poi dice D'Alema a Consorte, soprattutto acqua in bocca, non ci siamo parlati, intima D'Alema a consorte. Non ci siamo mai sentiti. Acqua in bocca. Volevo dirti poi, a proposito di acqua in bocca, delle prudenze che devi avere sulle comunicazioni, quindi occhio ai telefoni, sembra voler dire D'Alema al suo interlocutore consorte. Nella chiacchierata invece con Stefanini, D'Alema dice fate bene i conti, non sbagliate i conti, e poi c'è un passaggio, prima vista sembrerebbe un po' curioso, dice D'Alema ho fatto un po' di chiacchierate anche milanesi, alla fine se ce la fate poi vi rispetteranno, il giorno che siete dentro vi rispetteranno, cioè nel momento in cui sbarcate nel salotto buono della finanza, e delle banche vi rispetteranno. Qui evidentemente o si fa riferimento, diciamo, a qualche circolo, a qualche, come dire, confraternita, non so come, non saprei come definirla, diciamo, oppure si risulta un po' difficile capire com'è che D'Alema abbia il potere di indurre, diciamo così, i circoli della finanza e delle banche anche milanesi, dice D'Alema, a rispettarvi, a rispettare le COP che vengono un po' da fuori, da quell'ambiente lì, il fatto, dice D'Alema, che arrivi qualcun altro nel salotto buono dà fastidio, però ho fatto un po' di chiacchierate anche milanesi, alla fine se ce la fate vi rispetteranno, quando siete dentro vi rispetteranno, dice D'Alema, che pare avere anche in questo, diciamo, un certo peso evidentemente, o comunque essere bene introdotto in queste circoli, diciamo così. Scrivono ancora i magistrati a questo punto, è importante rilevare come nel corso della conversazione in questione, dopo essersi non poco esposto, credendo di essere al riparo da ascolti indiscreti, cioè dalle intercettazioni, D'Alema inviti consorte a utilizzare cautamente altri telefoni, dandosi appuntamento a Roma per parlare di persona. È evidente che quando D'Alema parla di prudenza nelle comunicazioni, a consorte dice prudenza nelle comunicazioni, beh, questa prudenza, scrivono i magistrati, non può che essere riferita a notizie avute in ordine a probabili intercettazioni in corso. Tale messaggio, notano ancora i magistrati, non poteva certo essere riferito alle comunicazioni agli organi di controllo e di mercato, perché altrimenti non si capisce perché D'Alema non ne avrebbe potuto parlare al telefono senza darsi un cauto appuntamento de visu, cioè la prudenza nelle comunicazioni non è certo quella nelle comunicazioni ufficiali dell'Unipol alla Consob e al mercato, è probabilmente la prudenza nelle comunicazioni telefoniche, perché le comunicazioni alla Consob e al mercato sono cose di pubblico dominio, quindi prudenza nelle comunicazioni è difficile che significhi nient'altro che prudenza nelle comunicazioni telefoniche, perché già si capiva o si era saputo che c'erano le intercettazioni. D'altro canto il parlamentare D'Alema riferisce a consorte forse ti è già arrivata la voce, probabilmente allude alla notizia che in quel periodo cominciava a circolare a Roma, delle intercettazioni da parte degli inquirenti. Va anche evidenziato, dicono i magistrati, che, come è emerso da una conversazione lo stesso giorno intercettata sul telefono in uso alla moglie del governatore Fazio, a seguito di prime false indiscrezioni che riguardavano l'assenza delle intercettazioni, cioè nello stesso giorno intercettata la moglie di Fazio, dopo che erano circolate notizie false che dicevano non ci sono intercettazioni in corso, in realtà una soffiata aveva avuto come oggetto il contrordine. Intercettata la moglie di Fazio era venuta a sapere che in realtà la voce era falsa, la voce secondo cui non c'erano intercettazioni in corso. Le intercettazioni c'erano e come, e la moglie di Fazio viene avvertita e a sua volta avverte gli intercettati, per così dire. E così, evidentemente, in quella stessa giornata è la giornata in cui D'Alema dice a consorte di avere prudenza nelle comunicazioni. Va anche evidenziato, sottolineano ancora i magistrati, come la notizia data da consorte a D'Alema circa il lancio dell'offerta pubblica di acquisto che sarebbe avvenuto il lunedì dopo, è un reato, dicono i magistrati esplicitamente. La notizia che consorte dà a D'Alema circa il lancio dell'OPA, il lancio dell'offerta pubblica di acquisto giorni dopo, il lunedì successivo, è un reato, quello di insider trading, cioè di informazioni privilegiate a soggetti che non sono legittimati ad averle, a riceverle. Nella stessa giornata del 14 luglio, telefonata alla Torre consorte numero 4 del 14 luglio 14705, nella stessa giornata consorte informava il senatore La Torre dell'invito di D'Alema a vedersi di persona per dei consigli. Consorte faceva anche presente che non potendo raggiungere Roma sarebbe stato il caso che lo stesso La Torre si facesse dire da D'Alema il tutto per poi riferirglielo su un telefono sicuro. Sentiamo.
14 luglio 2005, alle ore 10.33, Gianni Consorte chiama il senatore Nicola La Torre.
Nicola La Torre risponde al telefono. Pronto?
Ciao Nicola.
Amore mio, dimmi tutto.
Signor Nicola, sono Gianni. Ascolta, mi devi fare un favore.
Sì.
Io ho parlato con Massimo, no?
Eh sì, che stamattina aveva quell'incontro. Te l'ha detto.
Quale incontro?
Non sa, quando hai parlato con Massimo, scusa.
Un'ora fa.
E lui doveva vedere Bonsignore, mi pare.
No, quello me l'ha detto, sì. Scusami, non gli avevo dato una grande importanza alla cosa.
Ah.
Sinceramente,
Sì.
Perché tu, poi ognuno cerca di fare i suoi interessi, portare a casa quello che...
Ma è chiaro, ma figuro, poi tra l'altro a me quello non mi sta neanche mo...
Neanche a me.
Non mi piace assai. Dimmi tu.
No, ascolta, il problema è questo. Lui mi ha detto, sai Gianni, ti volevo vedere per darti, mi ha detto D'Alema, 3-4 consigli.
Ah.
Immagino che ha fatto un po' di incontri, di sondaggi, eccetera. Io però sono murato, non riesco a muovermi in questi 2-3 giorni. Perché ho provato a vedere l'agenda, se riuscivo a trovare un buco, ma è impossibile, perché devo organizzare tutti i consigli, tutta la documentazione.
No.
Devo ancora chiudere delle operazioni finanziarie. Proprio non ce la faccio a vedere D'Alema. Allora, mi faresti un gran favore... Ti fai spiegare a te se c'è qualcosa di importante che Massimo mi deve dire, dopodiché tu mi chiami sul telefonino, io ti do un oppure tu mi dai un numero di telefono fisso e dopo io ti chiamo con un fisso e mi dici le cose.
D'accordo.
Perché non ce la faccio proprio, scusami, io sono a Roma, ecco, domenica pomeriggio sono a Roma, domenica sera posso anche fermarmi, capito?
Domenica...
Però io fino a domenica alle 4 ormai sono sull'orlo di...
Vabbè, Giova, pensa a lavorare, stai tranquillo, non ti preoccupare. Mo parlo io con Massimo.
Tu mi richiami.
Tu domenica sera potresti vederlo.
Sì, domenica sera sì, perché io vengo a Roma comunque a chiudere i contratti domenica pomeriggio, capito?
Va bene.
Io posso fare qualunque cosa poi.
Vabbè.
L'unica cosa che mi deve dire qualcosa, eccetera...
Di urgente,
io poi c'ho...
Va bene.
Il mio telefono, ti chiamo e tu mi dici dove e siamo a posto.
Va bene.
Va bene?
Un bacio, buon lavoro, guaglio!
Un bacione, oh!
Mi raccomando, sì?
È stata durissima, eh?
Lo so, ti sto seguendo, non ti preoccupare.
Perché non ho tantissimi amici, mi sembra, perlomeno adesso... Poi, però, ti devo dire che la cooperazione è compatta, eh?
Questa è la cosa più importante.
Compatta, ci hanno seguito in tutto e le cooperative hanno comprato, compreranno direttamente BNL.
Chi cazzo lo... Chi cazzo lo doveva dire?
Va
bene, oh...
Nessuno si aspetta quello che mi sono inventato. Saranno tutti sbigottiti perché... Tutto quello che hanno scritto risulterà tutto falso.
Sono tutte minchiate, ma è bene così, eh.
Vabbè.
Ci sentiamo per telefono o altrimenti ci vediamo domenica sera.
Però tu tieni presente che se mi chiami mi trovi sempre, hai capito?
Un bacio, caro.
Ciao.
Buon lavoro.
Grazie.
Beh, tutti sti baci, un bacio, un bacione, dimmi amore mio, sono sull'attenti amore mio, sinceramente sono un po' strani, comunque lo sapranno loro cosa vuol dire esattamente. Mentre, appunto, il succo lo avete capito benissimo, evidentemente. C'è una certa prudenza, telefono fisso, hanno capito, insomma, e poi c'è una certa sicurezza verso la fine, che ormai l'operazione è fatta, è in porto. Per adesso non ho tantissimi amici, come aveva promesso D'Alema prima, però poi vedrai che una volta che ci mettete il piede dentro, verrete accettati tranquillamente, ne ho parlato anche in ambienti milanesi, no? Diceva D'Alema. E ancora, dice Consorte, saranno tutti sbigottiti perché tutto quello che hanno scritto risulterà tutto falso. È come dire, l'abbiamo concepito bene. Del resto il senatore Latorre prima gli diceva, l'ho capito bene il giochino, no? Il giochino, secondo i magistrati, ha dei profili di illegalità e di illiceità penale parecchio forti, perché l'ordinanza si apre con un giudizio circa questi gravi fatti di aggiotaggio e di insider trading. Poi questo turbinar di centinaia di milioni, beh, insomma, Fassino è in Birmania, la Birmania è un paese a rischio, colgo un suggerimento in questa direzione, la Birmania è un paese a rischio e dovrebbe essere sentito Fassino su un po' di queste cose, anche se poi l'abilità, diciamo, di aggirarle o di andare fuori dal succo della vicenda, questa è riconosciuta. E d'altro canto, complici anche il fatto che l'informazione su questo è scivolata via, perché se n'è andata proprio per la tangente, solo le polemiche, solo le contrapposizioni, i giudizi sulla Forleo, e che è pazza, che non capisce nulla, e che è psicolabile, e via dicendo, però, al di là di tutto, e i giudizi critici, perché è un magistrato acrimonioso, dissero i vertici dei DS, però, la sostanza, il cuore, il dunque, come giustamente scrive, mi sembra, la stessa Forleo nella ordinanza, è che se tu hai davanti, le puoi leggere e ascoltare queste telefonate qui, un'idea te la puoi fare, e lo dice principalmente alle difese, allegando queste telefonate all'ordinanza, le difese degli indagati possono essere, come dire, favorite dal fatto che sono disponibili queste telefonate, le possono studiare e utilizzare anche ai fini della difesa degli indagati, sempre che possano essere indagati, perché nel caso dei parlamentari c'è la richiesta al Parlamento. Del resto, il GIP presso il Tribunale di Roma, nella vicenda Guzzanti-Scaramella, trascrisse integralmente le conversazioni, direttamente il PM, e le mise a disposizione della difesa, e infatti le pubblicarono anche i giornali. Poi si discusse fino a un certo punto, però il punto è questo: conoscere, sentire, giudicare, perché altrimenti non si può capire. Dicevamo, la telefonata si chiude con un certo ottimismo, saranno tutti sbigottiti, dice consorte, perché quello che hanno scritto risulterà falso, il che era largamente prevedibile perché nessuno sapeva di una scalata occulta. Essendo la scalata occulta, tutto quello che è stato scritto sui giornali per forza è falso. Sono tutte minchiate, assevera il senatore Latorre. Un bacio, bacioni, bacioni e tanti bei milioni. Questo potrebbe essere la conclusione di questa tranche. Ce ne manca poco, finiremo magari domani, ma domani parleremo anche di un'altra questione, vi dicevo, del Kosovo, con l'ex ambasciatore della Serbia in Italia, nella parte di Onda Libera, nella seconda parte a questo punto. Magari settimana l'altra ci finiamo di ascoltare queste, penso, utili e interessanti per tutti, insomma per i cittadini, conversazioni. Per il momento buona prosecuzione di ascolto e buon pomeriggio a tutti.